io dico di Martano Libero, di comunicazione, il signor Robert Sarà, originario della Guinea Conakry, che è arcivescovo di Conakry, capitale di questo stato dell'Africa occidentale. Noi siamo venuti a conoscenza di lui perché sono stati i nostri ospiti con il ragazzo adesso qui con noi oggi, cioè Gian Battista, Marcello, ragazzi che sono venuti da noi anche in modo molto avventuroso, che hanno un po' sfruttato l'occasione dell'anno santo, poi quando sono stati a Roma, gli stessi da loro accompagnatori l'hanno aiutato, e poi hanno avuto molte vicende. Io allora ero direttore della Caritas, e nel mio studio una mattina sono venuti a raccontare che c'erano questi due tipi che dormivano nel giardino Margherita, che stava cambiando la stagione, poi da lì ci siamo conosciuti, e poi hanno abitato diverso tempo con noi, qualche anno già. E attraverso di loro il loro peso, quello che era stato il loro peso, perché nel frattempo Monsignor Sarà è stato nominato dalla Santa Sede segretario per la congregazione della dell'evangelizzazione dei popoli, quella congregazione della Santa Sede si chiamava Propaganda Fide, e che è un organismo della Santa Sede che si occupa dell'evangelizzazione dell'annuncio del Vangelo. Abbiamo fatto un po' una visita di restituzione qualche anno fa, in cui siamo andati in Guinea, abbiamo visitato il loro paese, parlato con persone che si erano già trattate. Non so sarà è già venuto qui da noi, sia ai signori ministri che ad amministrare il sacramento della Cresima. Tra noi è nato molto affetto, amicizia. Anche oggi sono rimasto molto colpito dal modo in cui ha parlato ai nostri ragazzotti del paese. Sono un po' selvaggi, insomma, no? Noi siamo dentro la cultura un po' selvaggi. Mi ha molto colpito che lui richiamasse anche dei sentimenti molto umani, molto profondi, molto semplice, in modo particolare parlando loro della madre di Dio, parlando delle loro mamme e dell'importanza della loro materna. Quindi discorsi che sembrano oggi quasi sfuggiti a me, una presenza per noi molto preziosa. Non solo sarà, noi l'abbiamo invitato per questo, però ne abbiamo anche approfittato per questo percorso che stiamo facendo nel tema di tutti i popoli, dove in realtà dell'Africa abbiamo un po' parlato, per il tema dell'AIDS, per la situazione particolare dell'Africa orientale, per i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono in Tanzania, per quello che per questa endemia dell'AIDS si sta in questo momento cercando di fare nella nostra parrocchia, missione, in diocesi di Iringa, in Tanzania, a uso cane. Però appunto l'occasione per averlo qui con noi ci ha scritto anche a chiedergli se poteva anche lui dirci qualche cosa sul continente africano, sulle chiese africane, sulle condizioni dell'Africa, su questo continente che in questo momento è al centro un po' dell'attenzione mondiale, perché rischia di essere il continente più disertato, più pulito, pur essendo una terra infinitamente grande, di infinite risorse, con tradizioni storiche gloriosissime e con certamente molti problemi a oggi. L'arcivescovo è stato anche partecipante al recente sinodo della Chiesa africana che si è svolto a Roma, e quindi appunto a noi chiediamo di comunicarci quello che mi sembra importante che noi sappiamo e entriamo in maggiore consapevolezza, no? Perché molte volte adesso tutto è vicino ma anche facilmente molto lontano, cioè si fa molto presto religere senza volere delle barriere di compressione per cui poi ci sfuggono i problemi reali e soprattutto le speranze reali delle persone e dei popoli. Grazie, quindi il testo che appunto lo ascoltiamo molto volentieri.
Sono molto onorato stasera di poter parlare del mio continente e della Chiesa in Africa, soprattutto dopo il sinodo che abbiamo vissuto nel mese di ottobre con il Santo Padre. Il sinodo di ottobre era il secondo sinodo africano e l'assemblea sinodale dei vescovi per l'Africa è stato molto importante per le chiese del nostro continente e del mondo intero. Si è tenuto a Roma, in Vaticano, nella sala Paolo VI, ha durato 25 giorni, vi hanno partecipato 244 vescovi. C'erano pure i delegati fraterni, rappresentanti di 6 chiese e comunità ecclesiali non cattoliche, soprattutto ortodossi, protestanti, evangelisti, anglicani. Hanno partecipato anche 29 esperti e 49 uditori. C'era sempre la presenza del Santo Padre per dare al Sinodo una connotazione di universalità e di comunione ecclesiale. Ora guardiamo il continente Africa e la rispettiva Chiesa Cattolica in rapporto ad altri continenti e come voi sapete nel mondo su una popolazione di 6 miliardi 617 milioni 97 mila abitanti, i cattolici sono soltanto 1 miliardo 1400 milioni e tutti i cristiani insieme sarebbero 2 miliardi e dunque rimangono 4 miliardi che non conoscono Gesù Cristo. E dunque la missione della Chiesa è all'inizio, come dice Giovanni Paolo II. Malgrado che siamo entrati nel terzo millennio, siamo all'inizio della missione, perché rimangono 4 miliardi da evangelizzare. E noi sappiamo che anche i 2 miliardi che siamo noi dobbiamo essere rievangelizzati perché abbiamo perso il Vangelo, perso Gesù Cristo. Ma guardando l'Africa, l'Africa ha veramente aperto il suo cuore al Vangelo. È il continente più aperto oggi al Vangelo. Guardate, nel 1900 c'erano solo 2 milioni di cattolici in Africa. 78 anni dopo, cioè all'inizio del pontificato di Giovanni Paolo II, nel 1978, erano 55 milioni. Da 2 milioni, 78 anni dopo, 55 milioni. E oggi, 2007, siamo 164 milioni. Un salto tremendo. I vescovi, nel primo sinodo, cioè 1994, i vescovi africani erano 513. Oggi sono 657. I presbiteri, nel primo sinodo, cioè 94, i sacerdoti erano 23.264, oggi 34.658. I seminari, seminaristi, 17, oggi 24.000. Queste statistiche ci aiutano a capire il fervore delle nostre chiese che ha spinto i rispettivi vescovi a chiedere una seconda assemblea speciale del Sinodo. La riflessione dell'assemblea sinodale doveva contribuire a fare crescere la speranza per i popoli africani e per il continente nel suo insieme, a infondere a ciascuna delle chiese locali in Africa un nuovo slancio evangelico e missionario al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace secondo il programma formulato dal Signore stesso. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Il tema del Sinodo era la riconciliazione, la giustizia e la pace. Ma partendo di questo comando di Gesù Cristo, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Si è voluto partire non tanto dalla vostra preoccupazione, cioè ricchezza e povertà, dei beni terreni, economici, sociali, politici, ma dalla ricchezza, povertà di Dio, sotto qualsiasi forma, a partire ovviamente da Cristo, Figlio di Dio, Verbo incarnato, unico Salvatore dell'umanità, questa umanità terribilmente povera di Dio. Infatti, la più tragica povertà dell'uomo consiste nel non credere in Dio, nel rifiutare Dio come una realtà inutile, irrilevante o senza importanza per la società. Non interessandosi di Dio, l'uomo moderno non si interessa neppure dell'uomo nel suo vero essere, ma lo considera solo nei suoi bisogni materiali, nel riuscire tecnicamente e economicamente. Anzi, il mondo moderno, soprattutto in Occidente, cerca di combattere Dio, di distruggere la legge di Dio e la natura, per edificare le sue proprie leggi umane. C'è proprio una tremenda povertà di Dio. Da questa povertà siamo partiti per esaminare tutte le altre povertà, specialmente la povertà di relazioni veramente umane, veramente giuste, veramente pacifiche, perché veramente ancorate in un Dio che è padrone e è padrone di tutti e padre di tutti, e che ci vuole fratelli a qualsiasi costo. Questa ottica religiosa, prima che sociologica, ci ha portato a esaminare tutte le dimensioni della nostra espansione ecclesiale, con tutti i suoi pregi, ma anche con tanti suoi difetti, confrontandola pure con la stasi profonda delle chiese di Occidente. Queste chiese, 50 anni fa, erano così pieni di fede, però oggi sono in crisi di identità, di entusiasmo, di dinamicità, così presi da un laicismo persistente e, come dice Giovanni Paolo II, presi da una apostasia silenziosa e da un relativismo religioso e morale pieno di contraddizioni. E dunque noi siamo in un contesto di globalizzazione e la Chiesa in Africa deve affrontare le sue realtà proprie, ma anche le realtà della globalizzazione. L'Assemblea ha visto le difficoltà più gravi nel gestire la globalizzazione in atto. I mezzi tecnici di comunicazione di ogni tipo, dalle notizie ai trasporti, le irrefrenabili migrazioni dei popoli in qualsiasi continente, specialmente verso i paesi di maggiore benessere, hanno ridotto la terra ad un villaggio. Le differenti culture etniche e religiose che in Africa proteggono come barriere popoli sono così diversificati, oggi sono anche in crisi. E la crisi si manifesta sotto forme di instabilità, di guerre e così via. Si sente allora il bisogno di un riassestamento generale di cui recuperare il meglio delle nostre culture ancestrali e insieme fare sintesi di un futuro incerto che solo una realtà religiosa può orientare e canalizzare nel giusto verso. Qui il cristianesimo e in particolare la Chiesa cattolica, con la sua gerarchia, può giocare un ruolo unico, irripetibile. Si perdesse questa occasione, perderebbe un'opportunità storica unica. Ma l'Assemblea ha notato innanzitutto quanto siano d'ostacolo le divisioni dei cristiani introdotte in particolare dalla colonizzazione europea e medio orientale, cattolici, protestanti, ortodossi, copti e così via. Quanto sia una sfida l'espansione musulmana, con tutto un suo progetto per trasformare l'Africa in un continente islamico. Questo progetto, già attuato da molti secoli nel nord, voi sapete che il Nord Africa al tempo di Sant'Agostino avevamo 800 vescovi, 800 diocesi, solo nell'Africa del Nord. L'Islam è venuto a radicare tutto, distrugge tutto. E dunque, ciò che dico, questo progetto di islamizzare, già attuato da molti secoli nel Nord, ora viene sistematicamente programmato per l'Africa subsahariana, fino alla città del Capo. L'Islam propugna un sistema missionario tutto suo di destabilizzazione, anche politica, di aiuto finanziari per centri culturali e commerciali, per una formazione coranica intensiva, specialmente rivolta alle future classi politiche, in modo di poter sovvertire gli equilibri attuali, anche religiosi. A farne le spese saranno i cristiani, alcuni dei quali, per esempio in Sudan, sono stati uccisi e addirittura crocifissi lo scorso mese di agosto. Sono stati crocifissi veramente in Sudan cristiani, e sono veramente propri martiri della fede in Cristo. L'ingiustizia più grave è quella che va contro la libertà religiosa, la libertà nella ricerca di Dio, fatta magari in nome del proprio Dio. E nel Sinodo abbiamo insistito che nei paesi arabi, cioè Algeria, Marocco, Libia, che loro possano dare la libertà a ciascuno di scegliere la sua fede. Era una dichiarazione molto delicata, però abbiamo pronunciato fortemente che l'uomo deve essere libero di scegliere la sua fede. Purtroppo c'è chi ha per Dio Mammona, il denaro, il potere, ed è l'unico settore su cui Gesù si è pronunciato in maniera drastica, ha posto l'alternativa: non si possono seguire due padroni, o scegliete me o scegliete Mammona. Purtroppo non si dà la dovuta importanza a questa frase di Gesù, neppure dai cristiani o dai loro pastori. I vescovi hanno esaminato a fondo questo fenomeno emergente tra i capi africani, tra i politici in particolare, ma anche nel clero. A 50 anni dalla fine della colonizzazione occidentale, senza declinare la responsabilità dei colonizzatori sulla situazione di ricchezza e povertà nei vari stati africani, i vescovi hanno voluto esaminare il comportamento attuale dei loro politici, come sono stati eletti e come si sono presi il potere in maniera illegale, come gestiscono il loro potere e le risorse economiche del paese. Hanno constatato che spesso soldi e amicizia accecano la giustizia, come dice un vostro proverbio, che i favoritismi amicali, familiari, etnici e perfino religiosi condizionano enormemente la scelta delle persone, non arrivano quelle giuste e competenti, ma quelle raccomandate o conniventi. Perciò hanno suggerito scuole di formazione per politici e uomini di burocrazia, perché è dentro le piaghe della burocrazia che si nascondono i furbi del denaro. Le risorse economiche dell'Africa sono immense. Più del 90% delle risorse del pianeta, ma non sono sfruttate o gestite dagli africani quanto da multinazionali. Le multinazionali e le nazioni potenti accrescono la miseria dei popoli aumentando in un modo vergognoso le loro ricchezze, perché mentre sfruttano le risorse dei paesi poveri, provocano guerre, vendono armi che saranno pagate con le risorse naturali stesse, sfruttate senza nessuna regola. Le multinazionali spesso si valgono della connivenza degli stessi politici locali a tutto vantaggio dell'esportazione e dell'arricchimento sproporzionato di alcuni senza un reinvestimento produttivo, industriale e commerciale sul luogo. Di qui la necessità di scuole di formazione cristiana e sociale per politici, ma anche per futuri imprenditori locali che abbiano intraprendenza da una parte, ma dall'altra una conoscenza della dottrina sociale della Chiesa. Con la maturazione di una conseguente coscienza operativa, non basta conoscere, bisogna operare di conseguenza. La dottrina sociale della Chiesa, sviluppata in questi ultimi due secoli, è ricchissima di stimoli e di proposte. Ma i vescovi si sono domandati se e quando i loro cristiani e i pastori stessi la vivono e la fanno vivere. Si sono proposti un obiettivo, farla conoscere con tutti i mesi, specialmente con i nuovi mesi di comunicazione sociale, come un complesso di valori che possa e debba diventare la cultura di una nazione. Non tanto attraverso forme ideologiche violente, rivoluzioni armate o guerre, ma attraverso testimonianze convincenti. A proposito, si è citato più volte come esempio Julius Nyerere, primo presidente della Tanzania, di cui si vuole introdurre la causa di beatificazione, specialmente per la sua fede fortemente radicata in Gesù Cristo e quotidianamente vissuta nel servire il suo popolo, per il suo esempio di padre di famiglia cristiana, per la sua onestà nel amministrare e nel non appropriarsi dei beni dello Stato. Ma è la gerarchia delle chiese d'Africa che desidera impegnarsi radicalmente per essere un esempio di buon governo in tutti i sensi e ad ogni livello, con ricadute positive in ciascuna comunità diocesana e parrocchiale, con i criteri con cui si vive e si gestisce una famiglia. Il senso della famiglia così radicato e peculiare in Africa è stato sottolineato a più riprese come idea portante nel cammino di rinnovamento del continente. Una famiglia da ripensare, da ripurificare sul modello di famiglia proposto da Cristo e vissuto dai primi cristiani, che rispecchia il modo di fare famiglia della Trinità Santa, Padre, Figlio e Spirito Santo, da sempre e per sempre assieme, con precise identità e pari dignità. Abbiamo sottolineato in modo particolare che la famiglia in Africa è una cosa sacra, cioè l'uomo non è niente senza la donna e la donna non è niente senza l'uomo, e tutti e due non sono niente senza un terzo elemento che è il bambino. Cioè una donna senza figli è un peccato, è un disastro, è una vergogna, e così dobbiamo rafforzare la famiglia, perché senza la famiglia non c'è chiesa. Ciò comporta non solo una fedeltà assoluta di coppia al di là delle difficoltà della vita quotidiana, ma un rispetto altrettanto assoluto della vita dal primo istante del concepimento fino alla morte naturale. Purtroppo su questo campo hanno influito negativamente anche molti interventi e ideologie saliere, come per esempio nel protocollo di Maputo. Nel protocollo di Maputo si impone agli africani l'aborto, la sterilizzazione, e anche con questa nuova idea di nuovo, di una nuova concezione della famiglia, cioè l'uomo potrebbe sposare un uomo, una donna potrebbe sposare una donna, una cosa che non si capisce veramente, e si impone a delle culture che hanno una visione della natura e un rispetto di Dio che si vuole distruggere. E dunque i vescovi si hanno impegnati di proteggere la famiglia, perché la famiglia è il futuro del mondo, il futuro della Chiesa. Giustizia e pace, che vuol dire equilibrio cristiano all'interno della famiglia e tra famiglie, tra clan, tra etnie, tra nazioni, anche nel chiarire i confini territoriali a volte assurdi ereditati dal colonialismo. Voi sapete che i colonialisti hanno speccato i territori senza tener conto delle tribù. Io conosco un vescovo in Ghana, cioè il fratello suo che è stato educato dal zio e burkinabè, cioè un paese a conto, e la sua famiglia è del Ghana, tu es spaccata in due. Purtroppo sono ancora in atto guerre di destabilizzazione, di distruzione di interi popoli in cui vengono arruolati come soldati perfino i ragazzi, vengono violentate le donne, le ragazze, vengono uccisi quasi per gioco centinaia di innocenti. Si è forte il senso della vita e altrettanto forte la temerarietà nell'uccidere. E non sono sufficienti gli interessi economici o di potere per spiegare il fenomeno, ma una innata crudeltà da educare e da tradurre in rispetto dell'altro, come e quanto Dio ci rispetta, anche se peccatori. Questo equilibrio cristiano assume una connotazione particolare di fronte alla malattia. Sono molte le malattie da debellare, alcune diffuse da insetti, come la malaria, altre diffuse dall'uomo stesso per contagio, come l'AIDS, che è diventato un vero flagello, essendo trasmesso principalmente nei rapporti sessuali, richiede una educazione nuova per evitare tutte le intemperanze affettive prima e dopo il matrimonio. Una prevenzione o una cura non soltanto medica, una coscienza nuova, cristiana, del come vivere e gestire la sessualità. Lo spontaneismo permissivo che la cultura moderna sta diffondendo in questo settore più rapidamente del previsto, data la globalizzazione in atto, dovrà essere corretto con strumenti adeguati anche in Africa, ma specialmente con una educazione cristiana alla sobrietà, all'autocontrollo, al rispetto della persona a qualsiasi livello relazionale, come la legge di Dio esige, legge oggi purtroppo trascurata, se non addirittura negata o combattuta. Se il denaro, la ricchezza, il benessere ci dominassero quasi come una ossessione, se nella nostra realtà ecclesiale o nella nostra società africana essi prevalessero rispetto a Dio, giustizia e pace, sale della terra e luce del mondo, sarebbero soltanto belle parole che peserebbero ancora di più sulle tragedie che vogliamo superare nella speranza, una speranza che ci viene solo da Dio. Ecco ciò che volevo condividere con voi. Ora a voi le domande per un approfondimento che volete fare con me. Grazie.
lei ha fatto cenno alla figura di Giulio Nyerere, noi siamo affezionati a questa persona, a questo personaggio, insomma, ormai un personaggio anche storico, però attualissimo, vivissimo. Lo cito perché il riscontro che qualche volta noi abbiamo dell'Africa e l'ostacolo che spesso viene segnalato è il rapporto tra la povertà economica generale del continente e la sovente corruzione della classe politica, per cui certe volte sembra anche molto difficile pensare a progetti di sostegno per i paesi africani, perché c'è questo filtro d'ostacolo appunto della classe politica. Allora, sì, lei ne ha fatto cenno anche rispetto a queste scuole di formazione. Questo mi sembrerebbe per noi un tema interessante, perché finché si tratta di aiuti singolari, molto diretti, quando il problema diventa più grande sembra effettivamente molto difficile in questa direzione. E si fa fatica anche a capire ci sia differenza dove la classe politica magari più legata alla tradizione cristiana, più legata alla tradizione musulmana, purtroppo si avrebbe l'impressione che sia un fenomeno negativo che percorre i responsabili della società. Ecco, forse questo.
Sì. È vero che, cioè, abbiamo citato Gimis Nerere perché lui aveva il socialismo, ma un socialismo in un contesto culturalmente africano, perché l'africano non può negare Dio, non può negare i valori umani e morali. E lui, come cristiano, ha trovato che, cioè, il socialismo, cioè il modo di gestire indiretto verso la popolazione, cioè si adattava bene nella sua comprensione del Vangelo, che anche verso il popolo. Dio è venuto per il popolo, Dio è venuto per noi. E dunque ha riuscito a mettere insieme la sua fede cattolica e la sua scelta politica. Anche ha cercato di cristianizzare il socialismo. E così lui era per noi un esempio non soltanto di come gestire un paese, ma anche come, cioè, creare un ambiente di comunione, perché lui ha voluto servire ognuno, perché nel Tanzania ci sono musulmani, ci sono pagani, ci sono cristiani, ha fatto scuole ovunque, ha cercato di servire ovunque, ovunque e qualsiasi persona, sia cristiana, musulmana, pagana, lui era il padre di tutti. E così ha riuscito anche a unificare la Tanzania. Non abbiamo mai sentito che la Tanzania ha conosciuto guerre di etnia. È il paese più stabile anche. Però anche era un cristiano con una vita di famiglia cristiana. E quando lui ha finito il suo mandato di presidente, è tornato nel suo villaggio a fare il contadino con tutti, a giocare con tutti. Non ha detto io sono ex presidente e devo avere un posto speciale, no, è andato nel suo villaggio per vivere con i contadini, con il suo campo. Questo è il servitore. E dunque per noi vogliamo proporlo come il modello di un politico, un modello di un capo di Stato. E speriamo che il Signore si ascolta per fare di lui un santo, il primo santo africano come uomo politico. È vero che nel nostro paese è difficile capire veramente, perché per essere corrotto bisogna di un corruttore. E questo corruttore non sappiamo dove collocarlo. Inizio in Africa stesso, il corruttore può essere anche me stesso, perché ho fame di potere, ho fame di denaro, e il mio operato non cura se è morale o non morale. Io stesso devo essere veramente convertito, ma può essere anche la famiglia che è corruttore, perché da noi un ministro è venuto come colui che deve occuparsi di tutti, la famiglia, il villaggio, e dunque per poter soddisfare tutti deve rubare. Ma devo uscire anche dell'Africa, ma questi che ci vendono le armi per uccidere gli africani, uccidono gli africani, queste armi che non abbiamo denaro per comprare. Gli africani non hanno denaro per fare la guerra. Perché lo fanno? Dove trovano queste armi? Perché ci sono ricchezze in Africa, diamo le armi, portiamo via le ricchezze e loro fanno la guerra. Anche il corruttore deve venire da fuori, dai paesi cristiani. E questo è il vergogno. Dove c'è petrolio, c'è la guerra. Guardate in Iraq. Guardate in Afghanistan, è vergognoso vedere soldati armati dalla testa ai piedi, cioè nelle case in Afghanistan, cercando uomini come si cerca un animale. Abbiamo fatto la guerra in Iraq, per niente. Non per niente, perché c'è petrolio. Questa è una vergogna. Perché io devo parlare francamente, se non si mette un accento nel evangelizzare l'Occidente, l'Occidente può paganizzare il mondo, perché l'Occidente ha il potere del denaro, il potere delle media, il potere militare, il potere tecnico, e dice ciò che vuole a tutti. Cioè dobbiamo tutti quanti convertirsi al Vangelo. Non ci sono cattivi e buoni. Tutti siamo cattivi e dobbiamo convertirsi. È facile dire c'è la guerra in Africa, loro sono cattivi, loro sono corrotti. Ma chi gli dà le possibilità di fare la guerra? Chi vende le armi? Come lei può vendere una cosa così cara a un povero che non può comprare, se non ha qualcosa da prendere nella sua casa? È urgente evangelizzare l'Occidente, urgente. Perché anche queste nuove leggi che promuovono questi paesi cristiani di omosessualità, di matrimoni di tutti i generi, cioè anche i pagani non pensano così. Questo si diffonde, perché inizia qui e poi si dice questa è la legge per tutti. Come?
Sì.
Non ho capito bene.
Dell'AIDS.
Sì. Sì. Sì, cioè è una cioè non cioè dipende dalle regioni, alcuni sono più infettati che altri. Cioè c'è una diffusione perché si pensa una cosa, cioè dobbiamo usare per fermare l'AIDS i contrassettivi o no, i come si popolassi. Ma questo non è vero, perché da anni che usiamo questo, però non si ferma l'AIDS, invece si aumenta. Se guardate quando Santo Padre è andato in Africa, un giornalista francese ha chiesto, ha fatto una domanda su questo problema. Santo Padre ha ripetuto ciò che la Chiesa sempre difende, cioè una educazione. Allora tutto il viaggio di Santo Padre era su questo punto. Il messaggio del Santo Padre per l'Africa è stato trascurato. Perché io penso che la diffusione può essere fermata nell'educare la gente, ma è diffusa soprattutto nell'Africa del Sud, forse a causa delle migrazioni, ma dipende, non tutti i paesi sono nello stesso livello, altri sono più infettati, altri no, però è un fenomeno molto grave. Cioè, non so se ho ben capito la domanda, però noi cerchiamo, sì?
Dicevo, sappiamo che in Africa di quella nuova
sì.
Che si fa.
Sì.
Questo è un modo di espandere la religione musulmana.
Sì.
Dicevo, la Chiesa Cattolica lei.
Sì, sì, cioè noi non abbiamo la stessa metodologia, perché anche se non ci sono tanti musulmani, fanno una grande moschea per far vedere che qui ci sono musulmani. È vero che anche l'Islam sta progredendo, perché non è difficile diventare musulmano. Se oggi tu dici che tu vuoi essere musulmano, subito ti fanno musulmano. Noi abbiamo 3 anni di catechismo e verifichiamo se la sua vita è cambiata prima di ricevere il battesimo. E dunque è più facile aumentare il numero delle moschee e il numero anche dei musulmani. Però noi cosa facciamo per aumentare il numero dei cristiani? È una formazione solida per 3 anni di catechismo, 4 anni per la cresima per adulti, e poi cerchiamo di formare gli adulti, i giovani, come abbiamo fatto in Guinea. Ogni anno raduniamo 500-600 ragazzi, ragazze, per 2 settimane per una formazione biblica. E poi cerchiamo comunque di promuovere l'evangelizzazione. Come ho detto, guardate, dal 1900, da 2 milioni che eravamo nel 1900, oggi siamo 164 milioni, c'è un salto tremendo. Però manca ancora un lavoro immenso per poter fare l'Africa un continente cristiano, ma la sfida più grande è l'Islam, che progredisce perché hanno messi denaro e così via. Per esempio, oggi, quando un missionario chiede di essere aiutato per fare una chiesa, non è aiutato, ma si vuole fare una sala polivalente, sì, si vuole fare un pozzo per avere acqua, sì, ma fare una chiesa, no. Però non è la chiesa che fa il cattolicesimo, è noi stessi, perché noi siamo la chiesa, il tempio di Dio siamo noi, e dunque bisogna fare dei cristiani. E il cristianesimo cresce con il martirio. Questi ultimi 15 anni sono stati uccisi per la fede 515 sacerdoti, vescovi e religiosi. 515, questi ultimi 15 anni. E dunque la Chiesa cresce anche per il martirio. Ultimamente hanno ucciso, la settimana scorsa, una clarissa a Goma con i sacerdoti. Però la domanda è interessante, ma la Chiesa non è nel numero dei battezzati, ma nel numero dei discepoli di Cristo, cioè quelli che veramente credono e vivono la loro fede. E ciò lo facciamo, cioè aumentare la fede e il vissuto della fede, non soltanto il proclamare, ma il vivere la fede. Così cerchiamo di aumentare, perché Gesù Cristo dice: se una sola pecora è smarrita, deve andare a cercarla, perché lei fa la Chiesa.
Sì. Sei un cattolico, siamo 10 persone tutti musulmani.
Sì.
Un solo che è cattolico vanno a votare, si cattolica il concepisce tipo. A questo punto il musulmano avranno ragione, l'unica cattolica che è lì, fotografa è lì, non conta lì. Dicevo, qualche parte conta anche il numero.
Sì. No, guardi, io ho citato Gesù nel capitolo quinto. Voi siete il sale. Il sale non è la quantità, è il sapore. La luce anche sì, un come dice, fa sparire le tenebre. Cioè, non dico che la quantità non conta, ma ciò che conta in Dio è la qualità della vita. Perché il cristiano anche solo, se lui è veramente cristiano, darà un sapore alla comunità musulmana. Guardate, io prendo il nostro paese. Quanti siamo in Guinea? Pochi. Siamo 4%. 4. I musulmani 73%. Ma quando la Chiesa parla in Guinea è ascoltata. Quando l'imam parla, nessuno ascolta. È così. Però non siamo niente come numero. Forse non risponde alla domanda, però è così. Cioè, la qualità della vita anche è biblico, cioè una sinagoga di già demoni, una sinagoga, cioè un'assemblea di demoni, non fa la chiesa, cioè 1 milione di cattolici che non vivono il Vangelo, non è la chiesa, ma uno che vive il Vangelo è la chiesa. E poi guarda, quando la Chiesa ha iniziato, prima la Chiesa, al tempo di Elia, Elia è rimasto solo profeta di Yahweh, solo. Erano 400 di falsi profeti di Astarte. Ha fatto una riunione con tutti questi 400 profeti. Dicono, vediamo chi è il vero Dio. E dunque così, anche all'inizio della Chiesa, erano 12 persone a cambiare il mondo, 12. Oggi siamo quanti mila di sacerdoti. Ma non siamo santi sacerdoti. E questo è il problema. Cioè la santità non è una questione di quantità. Guardate Madre Teresa, che cosa ha fatto lei sola come donna? Noi siamo tanti sacerdoti, migliaia di sacerdoti, però dobbiamo chiedersi davanti al Signore, abbiamo la voglia di portare il suo nome o cerchiamo solo, cioè, titoli, dottorati, esperti di Bibbia, di teologia e così via, ma non abbiamo lo slancio missionario. non è critico, è buono essere specializzati in Bibbia, teologia, cioè, non è critico, però non per il titolo. Dobbiamo andare a portare ciò che abbiamo ricevuto dal Signore.
Sia più difficile riuscire a essere